Buongiorno a tutti voi, sì, grazie per avermi invitato di nuovo.
Benissimo, grazie, grazie a te. Allora, come sempre, insomma, per quanto poi ci capita regolarmente di parlare di quanto avviene in Iran, le questioni sono quotidiane. Io ti lascerei anzitutto la parola per farti raccontare un po' la situazione delle ultime ore, degli ultimi giorni. Continuiamo a leggere cronache da un lato molto, molto drammatiche, soprattutto per quanto riguarda il versante della repressione, ma che anche ci consegnano un paese che continua a scendere in piazza praticamente H24. Qual è la situazione al momento?
Allora, la situazione, appunto, come hai ben detto tu, è una situazione che è un'onda continua. È un'onda continua perché ormai siamo alla 56ª giornata di proteste e quello che a me riempie il cuore in senso positivo e mi infiamma è il fatto che oltre al coraggio che viene espresso per le strade delle città, di oltre 215 città dell'Iran in tutte le 31 province, quindi lotte che abbiamo detto sia geograficamente che socialmente sono trasversali, che comprendono tutte le fasce della popolazione, con i giovani e le donne in prima linea, quindi una leadership delle donne molto forte, che chiaramente negli atti simbolici del tagliarsi i capelli o del gettare adesso il lancio del copricapo dei mullah, abbiamo visto dei giovanissimi, oltre a questi gesti simbolici mettono proprio la loro vita per le strade, per lottare per la libertà. La comunità internazionale ha il dovere di rispondere a questa richiesta di aiuto, perché le manifestazioni in quanto tali sono sia di lotta e guerriglia all'interno, quindi il diritto dell'autodifesa deve essere sancito a livello internazionale, sia all'interno appunto come rappresaglie contro le forze repressive, rappresaglie più che altro difesa dalle forze repressive, ma la manifestazione in sé è un manifestare, cioè esprimere quello che il popolo ha nel cuore all'esterno. Questo deve essere colto da noi che stiamo appunto, sia noi come comunità di esuli iraniani, sia come comunità umana, deve essere recepito. Ma in più quello che insomma volevo dire in questo incontro, visto che ne avevamo parlato, è la grande onda di risonanza che stanno mettendo in atto gli sportivi in questi giorni, proprio sfruttando questa naturale vetrina che può essere, come abbiamo visto, no? L'International Cup di beach soccer, piuttosto che la disputa dei pallanuotisti, la pallanuoto iraniana che non ha voluto cantare l'inno ed è accaduto nella prima partita dei giochi asiatici a Bangkok, sia quello che fece dall'inizio Elnazer Ekabi, la scalatrice che aveva rifiutato di indossare il velo, quindi un fortissimo gesto politico, e poi chiaramente ha dovuto ritrattare una volta arrivata in Iran, potete immaginare, scortata dalla polizia, persuasa che dovesse ritrattare la sua versione, tant'è che disse che il velo le era caduto. Questo sta continuando. In questi pochi giorni Niloufar Mardani, una pattinatrice, ha gareggiato senza velo. La risposta del regime è stato che lei aveva partecipato alla gara a titolo personale perché non faceva parte della squadra da un mese. Insomma, il Ministero dello Sport l'ha rinnegata. Ancora un'altra sportiva nella disciplina di tiro con l'arco, Parmida Gasteny, è salita sul podio senza il velo. Questo da una parte le sportive donne, dall'altra parte abbiamo visto il famoso Ali Dai, che era un ex calciatore della nazionale iraniana, è una leggenda nel calcio asiatico, è stato arrestato lo scorso ottobre per aver espresso solidarietà e consenso alle proteste scoppiate, e di fatto è diventato, lui era conosciuto come un recordman, perché un capocannoniere, è molto, molto seguito, quindi diciamo che gli sportivi stanno capendo che il loro ruolo così amato dall'audience è un ruolo politico fortissimo. Non ultimo abbiamo visto appunto quello che vi stavo accennando, della nazionale del beach soccer, Said Piramun, che no? E tutti i giocatori della nazionale hanno inscenato delle vere e proprie proteste in campo, tant'è che il regime, una volta tornati in Iran, perché loro non si sono rifiutati di tornare nel paese proprio per paura che poi ci fossero rappresaglie nei confronti dei familiari, sono tornati coraggiosamente e di fatto 15 uomini in divisa li hanno scortati, e pare appunto li hanno scortati in un luogo non noto. Quindi li hanno arrestati di fatto, e non voglio pensare veramente
le conseguenze,
che cosa gli stiano propinando, oltre che appunto a, non so se li stiano torturando, non ho idea. Loro hanno inscenato tutta una serie di atti politici quando hanno vinto appunto 2-1 contro il Brasile, dal non voler cantare dall'inizio, quindi dal non voler cantare l'inno, al non voler celebrare la vittoria, e durante tutta la partita per esempio, invece di esultare dopo il gol, uno di loro ha fatto finta proprio di tagliarsi i capelli, ha fatto il gesto, ha mimato il gesto di tagliarsi i capelli, quindi in segno di solidarietà con le proteste. Un altro giocatore ha praticamente mimato una scena, proprio un atto politico praticamente, ha mimato quello che gli agenti repressivi fanno ai giovani, di fatto li sistemano, no? Come li colpiscono.
Sì.
È stato tutto un insieme di atti che ha portato il regime e il Ministero dello Sport a sentenziare che le persone, in questo caso questi giocatori, non hanno seguito l'etica professionale sportiva. Non hanno seguito il regolamento, che era quindi in base alle regole della Repubblica Islamica e al codice etico olimpico, hanno praticamente mimato dei comportamenti politici che dovevano essere fatti sui campi sportivi. Qui ancora una volta il regime cerca di avere la meglio da un punto di vista mediatico, cosa che è impossibile, perché nel momento in cui tu vedi tutte queste violenze e di fatto questi sportivi stanno portando alla luce ancora una volta la verità che in 43 anni, bisogna dirlo, è stata per fini meramente politici, economici, diplomatici, che sono tutti e tre legati a braccetto, infischiandosene totalmente della repressione dei diritti umani e della totale repressione del diritto alla vita degli esseri umani in Iran, hanno continuato a perpetrare una politica di accondiscendenza per cui il regime si sente in diritto di parlare di se stesso come di una repubblica fondata su degli ideali legittimi e su una sovranità che è quella del leader spirituale supremo, che è inviolabile, è intoccabile, pena appunto la incarcerazione e l'esecuzione come nemici di Dio. Quindi per l'Iran, per il regime, tutti questi comportamenti, a detta loro, politici, sono sovversivi e punibili con le pene che abbiamo visto, dalle torture all'esecuzione. Per cui mi sembra come se veramente stessimo di fronte a una situazione di grottesca, perché è davvero impensabile che ancora al 56esimo giorno, a parte forse la Germania, che ha davvero portato avanti con la ministra degli esteri Annalena Baerbock, proprio anche in virtù della grandissima comunità iraniana che c'è in Germania, che ha portato avanti delle sanzioni e che continua, ci sono le ennesime sanzioni che stanno appunto partendo, insomma c'è una ferma condanna. Gli altri governi mi sembra che stiano ancora tergiversando, cercando di capire dove soffia il vento e cercando di ottenere il maggiore profitto. Questa cosa a me lascia, forse in virtù di un mio idealismo, ma non penso, io parlo da essere umano, mi lascia veramente basita, e d'altro canto invece ho un moto di orgoglio per essere un essere umano come questi sportivi, veramente provo una grandissima stima nei confronti del coraggio di queste persone, perché comunque stanno ritornando poi dopo le loro performance all'estero, e quindi dopo aver portato la voce della protesta e della rivoluzione, tornano a pagare e a scontare quello che il regime di fatto, riconoscendoli colpevoli, li attende in patria. Nessuno ha provato a non tornare a casa. Questa è la cosa che, nonostante sapessero di avere comunque delle ritorsioni che li avrebbero comunque attese.
Senti,
non so, questo è quello che volevo dire.
Senti, abbiamo parlato degli sportivi e delle sportive, perché probabilmente sono quelli che hanno più bucato lo schermo in questi ultimi giorni, e perché anche sappiamo quanto sia importante lo sport per l'Iran e anche per l'immagine che si è data all'esterno in questi anni. Leggevo però che anche tanti esponenti del mondo della cultura e dell'arte, in particolare attori e attrici, hanno preso posizioni simili, insomma si sono fatti ritrarre in immagini o atteggiamenti come quelli che tu hai citato poco fa. E a memoria non mi ricordo altre situazioni simili in cui ci fosse una così forte partecipazione di vicinanza nei confronti della protesta. Per cui, come dire, l'impressione da fuori è che davvero ci sia un fiume che è uscito un po' dall'alveo, o siamo troppo ottimisti?
La mia impressione, scusami, ma ti sento veramente
lontano. Oggi purtroppo sì, siamo lontani, perdono, è colpa nostra, non vostra.
No, quello che mi è sembrato di capire è che mi hai detto no, è la prima volta che effettivamente si vede tutta questa partecipazione.
Sì, non la prima volta che si vede una partecipazione, ma diciamo così vasta, almeno da fuori sembrerebbe essere una novità.
Secondo me è proprio come un fiume in piena che ha rotto gli argini. Mentre, cioè, adesso tutti questi anni, perché si sta parlando di un regime di 43 anni, in cui di fatto quello che spiegavo gli anni precedenti agli amici, alle persone interessate alla situazione iraniana, che faticosamente descrivevamo, era che il silenzio che loro sentivano era un silenzio imposto, ma questo non vuol dire che il popolo iraniano fosse fermo. Il punto è questa: gli argini si sono rotti. E il regime, per quanto possa dire che la pattinatrice non era più nella squadra, per quanto possa cercare di fermare queste continue, non riuscirà più a bloccare queste continue, perché è come dire, è una linea di non ritorno, è un punto di non ritorno, perché è tutto il popolo che non ce la fa più, è più questa linea si mantiene. E abbiamo visto che quello che è uscito fuori in questi 56 giorni di lotta continua è stato che le manifestazioni hanno tutte uno schema ben preciso, hanno tutte gli stessi slogan e hanno tutte un piano organizzativo che è basato sulle unità di resistenza. Che cosa succede? Questi giovani che sono stati già giovani e praticamente di tutte le classi sociali e di variegata età, ma ci sono soprattutto giovani, stanno permettendo di tenere accesa la scintilla della manifestazione e permettendo al resto del popolo di unirsi, perché è continuo, non sono gruppi di persone che si incontrano casualmente. In più stanno usando la celebrazione che normalmente nella cultura islamica avviene alla morte di una persona al 40° giorno. Il 40° giorno di Mahsa Amini, ricordiamo che le forze repressive avevano chiuso addirittura il cimitero ai genitori stessi, perché il 40° giorno di tutte le vittime finora, e stiamo parlando di 550 persone con 386 persone identificate con nome e cognome, tra queste 50 persone erano ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, minori. Si sta parlando di oltre 30.000 prigionieri politici, si sta parlando di un numero che sta crescendo, perché le forze repressive da un lato non smettono, ma semmai intensificano le loro risposte. Però a questo punto si sta osservando che c'è una risposta che è una vera e propria lotta urbana, perché ci sono molotov, ci sono nuove tattiche, per cui ho saputo appunto da pochi giorni che si praticamente versa della benzina nelle strade in cui si sa che passano i Basiji in moto, le forze paramilitari, per sia farli scivolare che poi impedirgli di tornare indietro, perché appiccano il fuoco alla strada, di fatto, a questa benzina. Ma il punto è che non si torna indietro da una lotta del genere. Questa non è più una insieme di giornate di protesta. Queste non sono le proteste per il caro vita. Queste non sono le proteste del 2017 per la benzina che è aumentata, che poi chiaramente sono sempre scintille di un malcontento che è di fatto dato dalla natura repressiva del regime, dalla dittatura. Perché le persone in Iran non stanno bene, cioè è una dittatura religiosa che c'è da 43 anni. Però è importante sentire all'interno degli slogan, oltre che abbasso al dittatore, abbasso a Khamenei, abbasso al repressore, che sia Shah o leader spirituale supremo, quindi che sia una monarchia corrotta che è stata destituita nel 1979 o che sia il teocratico Khamenei o chi per lui. Questo è importante, ed è importante anche sentire la voce del riformatori intransigenti, riformatori conservatori, il gioco è finito, perché il popolo ha compreso anche che all'interno del regime le varie nature, le varie ali del regime, cioè l'ala moderata, l'ala conservatrice, fanno parte della stessa pasta e sono della stessa pasta e fanno parte dello stesso gioco che vogliono interrompere.
Certo.
Quindi gli sportivi si stanno prendendo in questo caso l'onere di portare al di fuori, in contesti seguiti, in contesti in cui veramente possono essere visti all'esterno, e dire: ragazzi, qua sta succedendo questo e noi solidarizziamo con le proteste, noi siamo solidali con le donne e gli uomini che stanno perdendo la vita all'interno dell'Iran.
Senti, l'ultima, spero che tu mi possa sentire, l'ultima cosa che volevamo chiederti, chiaramente poi qualsiasi cosa tu voglia aggiungere non c'è problema. E abbiamo raccontato nelle settimane scorse le tante manifestazioni, diciamo, a livello internazionale che si sono avute dalle giovani iraniani qui a Roma fino alla grande manifestazione di Berlino. C'è qualcosa in organizzazione nelle prossime settimane in Italia e in Europa?
Allora, ho visto l'ultima grande manifestazione a Colonia ieri, che ha riunito moltissime persone, come abbiamo già visto, si parla degli organizzatori, più di 100.000 persone a Berlino. Ora come ora la presenza davanti all'ambasciata iraniana a Roma ogni sabato ho visto che è permanente praticamente. Altre manifestazioni, io personalmente non conosco le date di queste manifestazioni, ma so che sono in programma. L'ultima cosa che volevo aggiungere è una manifestazione che il Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana ha fatto a Munster di fronte all'edificio in cui si teneva l'incontro del G7 in Germania, e lì appunto si sono ribaditi le richieste che si stanno portando alla comunità internazionale. Cioè la comunità internazionale dovrebbe appunto adottare rapidamente delle misure preventive proprio in vista della repressione che in Iran non cessa ma si intensifica, per evitare che, come già si è visto nella storia purtroppo sanguinaria del regime, nel 1988 il massacro dei 30.000 prigionieri politici in un'estate, proprio in vista del fatto che ci sono più di 30.000 prigionieri politici delle ultime proteste, degli ultimi due mesi di rivoluzione, si sta chiedendo all'Unione Europea, alle organizzazioni internazionali di condannare le uccisioni dei manifestanti in Iran, di condannare le violenze e di chiedere per i crimini compiuti dal regime di essere appunto deferito al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Si richiede di inserire il corpo dei Pasdaran, che sono i guardiani della rivoluzione, l'IRGC, di fatto il braccio armato del regime, nella lista delle organizzazioni terroristiche. si sta chiedendo di chiudere le ambasciate del regime iraniano e di espellere i suoi diplomatici e gli agenti dell'intelligence, perché di fatto le ambasciate non sono altro che dei luoghi in cui si perpetrano all'estero le macchinazioni del regime, e garantire le infrastrutture di comunicazione come internet all'interno dell'Iran, perché abbiamo visto che gli unici canali sono legati a ai social network come Telegram, e sono gli unici modi in cui di fatto i manifestanti possono comunicare, e riconoscere il diritto del popolo iraniano all'autodifesa, sostenerlo in questa lotta, perché loro stanno cercando di instaurare una repubblica che sia basata sulla democrazia, questo è, sulla sovranità popolare.
Benissimo, Virginia, ti ringraziamo moltissimo, un abbraccio e a sentirci nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Grazie a te, un abbraccio, ciao.
Ciao, grazie. I can't breathe.